può adesso così.
Più che proiezioni mi pare che dovremmo capire se abbiamo capito. Non so se interpreto l'uditorio.
Dovresti capire?
C'è un profumo che naviga, anzi una nube di profumo. Ora dovremmo collegare la nube di profumo alla passione, e questa mi sembra che era collegato anche al crisma, poi all'aspetto sacramentale che è nato. Quindi il profumo che rimane, io faccio una sintesi senza una grande impressione, ma così abbraccio. E pare che questo profumo rimane ancora nel testo complessivo, perché è rimasto nelle mani delle donne. È vero questo collegamento, perché alla fine questo profumo rimane alle donne e finita, questa ora nelle mani, quindi è andato nell'aria dopo 20 secoli, ancora c'è il primo profilo. L'altro profilo è quello del collegamento con i discepoli, che non ci fanno una bella figura, mi sembra, da quanto hanno tradito tutti. Cioè, questo da un lato è un problema, dall'altro è consolante per noi, nel senso, se i discepoli che erano accanto non sono riusciti, penso che forse l'unico da mettere da parte Giovanni, perché Giovanni era il discepolo particolare, però non si fa una distinzione tra i discepoli.
Tutti fuggirono. Tutti corsero via.
Quindi, poi il problema è, avendole inserito nel tema della passione i due fondamentali salmi, sia il 22 sia il 41, poi addirittura il 136 come inno complessivo eterno della sua, quindi questo ha arricchito e nella nostra mente la difficoltà di metterli insieme, anche se in fondo già nel testo biblico, nel testo del Vangelo di Marco, fanno riferimento, quindi giustamente per farvi capire, noi siamo giustamente andati a vedere quanti salmi che dicono. Qui c'è solo un brano, ma in realtà il brano è in un corpo di idee e di concetti per cui capiamo meglio. Quindi c'è questo discorso. È interessante poi un altro suggerimento metodologico che è utile, che in realtà, perché quindi noi dobbiamo tenere presente, perché l'ha ripetuto più volte, la distinzione delle parti laterali e della parte centrale, che mi pare è un motivo costante in tutti i sette, diciamo, sezioni.
È una costruzione.
Una costruzione logica.
Cioè l'aspetto letterario c'è un'intenzione catechetica.
Appunto, che poi, quindi noi allora cominciamo a vedere il tempo di mettere, dobbiamo prendere la punta del primo quadro, poi dobbiamo prendere la punta del secondo quadro, poi ci andiamo al salmo, poi torniamo alla parte centrale, insomma.
No, infatti
io ho perso il salmo, io ho 50 anni di più.
Cioè, mi sono preso
pezzo, che ovviamente è in alta orizzontale. Comunque la sintesi è che la salvezza appartiene all'agnello, che è un agnello che gratuitamente ha dato la vita per noi. Mi pare questa la sintesi più scontata, la sintesi della sintesi della sintesi. Poi all'interno abbiamo le scene del Golgota, certamente il tema del profumo penso che nessuno l'abbia mai focalizzato come tema, come interpretazione like-monti, diciamo, di questa parte del Vangelo di Marco, perché già Matteo ha ovviamente un'altra visione. Io cerco di, ho cercato di interpretare, ecco, non so quanto, ciò non so, non è una critica, ma è una riflessione. Fondata, diciamo, come si suol dire, la norma ha bisogno delle prove, è provata questa cosa. No, ho voluto fare la tecnica.
La base è il testo della, della Passione secondo Marco. Noi se lo leggiamo di seguito, come avviene una Domenica delle Palme ogni tre anni, ci mettiamo 10 minuti, al massimo un quarto d'ora. Noi 4 giorni. In 4 giorni, insomma.
È più complesso di come sembra.
Facciamo attenzione un po' così all'articolazione, alla costruzione, e questi raccontati così che lì per lì ci sorprendono, insomma, pian piano dovrebbero suscitare qualche scintilla, ecco, e poi a un certo punto speranza è che si saldino appunto i pezzi, man mano stiamo delineando, e molto importante, ve l'ho dichiarato a più riprese, è questo costante ritorno ai testi dell'Antico Testamento, che sono poi grandi pagine e grandi momenti e riferimenti anche a grandi personaggi. Ancora avremo da fare un po' di strada tra oggi e domani, e così ancora dopodomani nella mattinata, e in realtà il linguaggio del nostro evangelista è un linguaggio che pesca abbondantemente, no? In quella letteratura biblica che evidentemente è a sua disposizione. E allora abbiamo letto.
Il problema è questo, cioè da dove lui ha ricavato che è una sintesi?
Il linguaggio che gli consente di elaborare questa testimonianza catechetica, che è il modo per offrire a tutti gli interlocutori che sono avvicinabili l'evento, la novità, l'Evangelo. Qual è il motivo per cui la nostra realtà umana non è prigioniera della morte, ma è introdotta in un cammino di conversione alla vita che non muore più? Qual è il motivo? Uno si dice, ma è successo che quel tale è stato crocifisso. Qualcuno dice anche che non l'hanno più trovato nel sepolcro. Va bene, ma così è successo. Quanti ne succedono di poveri cristi che sono eliminati in maniera brutale? Tanti cadaveri forse non si sono trovati. Il cadavere del tizio non si è trovato, ma chissà cosa vuol dire. Il racconto della passione è proprio il nucleo originario, quello che sarà poi tutto il complesso di testimonianze letterarie che danno forma al Nuovo Testamento, ma che accompagnano la testimonianza diretta dai primi discepoli del Signore a coloro che ricevono in questo modo lo strumento che aiuta a interpretare il significato, che ha valore interpretativo di quella novità che investe, coinvolge, travolge, ristruttura la nostra condizione umana. Come avviene che, ecco, le pecore disperse ritrovano un pastore. E così di seguito, ma adesso pian piano proseguiamo. Comunque, fatevi vivi anche con le vostre considerazioni.
Una domanda sola, il rapporto col peccato originale è implicito, perché non si parla, però se l'uomo è perduto, perché all'origine ha donato la paternità.
Noi siamo eredi di un fallimento. Siamo eredi di un fallimento, ma questa eredità fallimentare fin dall'inizio è già interna a un percorso di redenzione. Quello che dovrai patire è già nella promessa che viene rivolta ai progenitori quando sono espulsi dal giardino. Ma appunto poi c'è tutta una lunga storia di recupero fino a questo che è l'evento decisivo. Questo è l'evento decisivo che fa di quella storia derelitta, piagata, che porta in sé le conseguenze di un fallimento che rende l'umanità prigioniera della morte, una scelta di morte, una storia di redenzione. Come è possibile che quel morire nella nostra condizione umana diventi per noi accesso a una pienezza nella vocazione alla vita corrispondente all'intenzione originaria del creato, quella intenzione che è stata tradita, peccato. Come avviene che la conseguenza del peccato, che la morte, sia l'occasione per ritornare alla sorgente della vita? È un trucco che poteva inventare solo il Signore, solo Dio poteva inventare un trucco così. E infatti questo è il trucco che sconfigge l'avversario. Il demonio è sconfitto su questo inganno, perché il demonio fa di tutto per favorire la morte, e poi è sconfitto dinanzi alla constatazione che quella morte è diventata uno strumento che è dotato di potenza generativa, redentiva, di conversione alla vita. Ma così fatto sta, bene, sì, ma fatevi vivi, perché sì, sono quasi 2 giorni che io sto chiacchierando e il testo è dotato di una ricchezza tale per cui sono spesso attratto da richiami che poi si trasformano nella attenzione dedicata a certe pagine dell'Antico Testamento e quindi il recupero di testi che sono per lo più abbastanza noti, ma che si tratta di scandagliare con qualche precisazione un po' più rigorosa di quello che forse avviene normalmente. Dunque, sì, quel richiamo al profumo l'ho messo in risalto fin dal nostro primo incontro e richiamato a più riprese, è la cornice ampia di tutto il racconto. E tutto in relazione con quell'Evangelo che attraverso il unguento odoroso che è nelle mani delle donne sta dilagando sulla scena del mondo nel corso della storia umana e che investe anche noi. Se siamo lettori è perché in un modo o nell'altro siamo stati almeno lambiti da questo profumo ed ecco eh, cosa, che cosa ci ci riguarda in questa vicenda straordinaria, per cui quelle donne diventeranno una chiesa, tante chiese, discepoli in viaggio nella storia umana, rivolgono anche a noi, quelle donne, anche a me, quelle donne, forse senza tante chiacchiere, ma mi avvolgono in una esalazione di profumo che mi sollecita a prendere atto di come non sono prigioniero della morte e del fallimento della mia esistenza umana e del mio piccolo mondo, dove io mi aggrappo a me stesso e resto avvitato in un imbroglio indistricabile, un respiro si apre, un respiro che si allarga, un respiro che fa di una misera esistenza umana che continua a registrare tutti i limiti che ci riguardano, ma un'occasione propizia per noi, per me, l'occasione propizia di ritrovarmi a casa, nel grembo del mistero che mi precede, che mi accoglie, che mi genera per la vita. Non lo vedo, non lo tocco, non lo gestisco, non lo governo, ma ci sono tuffato dentro. Fatto sta, vedete, che lì sulla lavagna, quello schema molto banale rende come visibile uno svolgimento lineare del racconto della passione, sezione per sezione, con quella suddivisione in quadri. Noi abbiamo avviato questa mattina una riflessione circa la terza sezione. La prima e la settima, da Betania al sepolcro, la seconda e la sesta, ricordate, dal Cenacolo al Golgota. Ne parlavamo ieri, ancora quest'oggi, quando abbiamo dedicato buona parte del nostro tempo alla lettura del Salmo 22, ma ieri era stata la volta del Salmo 41, quello smontaggio dell'ingranaggio micidiale per cui la nostra soggettività umana ci intrappola dentro un orizzonte di morte. Perché adesso c'è una novità per cui c'è qualcuno che nel dire io dice tu. Questo è il dato nuovo, originale, straordinariamente esplosivo di un figlio che è ridotto ad essere un verme crocifisso, nudo, appeso a una croce, ha dichiarato che il tu, c'è un tu che lo riconosce. C'è quella presenza nella storia umana di chi nel proporsi con la sua soggettività è tutto sbilanciato, è tutto proiettato, è tutto consegnato nel riferimento al tu. E in questa relazione che libera la soggettività umana, ecco che si apre lo spazio in cui siamo riconosciuti come fratelli, diceva il Salmo 22. Siamo riconosciuti come tutti convocati per partecipare a quella novità. È il viaggio della liberazione. È il viaggio della rieducazione alla vita. È il grande viaggio della storia umana, storia di salvezza. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo 22, già. E adesso ci eravamo soffermati sulla terza sezione, Getsemani. Qui ancora dobbiamo adesso meglio precisare la riflessione contemplativa che il nostro evangelista Marco ci offre. Già diamo per scontato che questa terza sezione ci suggerisce, sarà tutto da verificare, ma ci suggerisce già l'invito a prepararci con un salto più o meno acrobatico, prendere poi contatto con la sezione quinta. Terzo, quinto, vedete, le cornici si stanno restringendo, ma è tutto da verificare. Fatto sta che questa terza sezione è caratterizzata da un segnale di tipo propriamente pastorale. Ricordate il primo quadro, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, dunque il trasferimento dal cenacolo al Getsemani. E nel corso del trasferimento Gesù e i discepoli, Gesù descrive la situazione con questo linguaggio pastorale che preleva dal libro del profeta Zaccaria, e a partire da Pietro tutti dicono io no. E questo io no, vedete, sta in continuità con quell'interrogativo che risuonava nel centro della sezione precedente. Ma sono io? Io non posso essere un traditore, io no. Tutti. Bene, allora Gesù sta dicendo che le pecore saranno disperse quando sarà percorso il pastore. Ma è anche vero che Gesù proprio nel cenacolo si è presentato come l'agnello, e noi già abbiamo dato spazio a una rilettura molto sommaria, molto trasversale del quarto canto del Servo, dove l'agnello viene già annunciato dall'antico profeta come il pastore attorno al quale le pecore si raccoglieranno. Laddove le pecore ritroveranno un pastore quando si renderanno conto che non c'è altro pastore per loro. Il vero pastore per loro è l'agnello condotto al macello. È l'agnello che consegna il corpo, che versa il sangue. È il pastore per loro. Ma vedete, è quello che nel momento che qui stiamo prendendo in considerazione, i discepoli non sono disposti a accettare, non ci pensano mai, in nessun modo, sono fuori da questa logica. Fatto sta che nel quadro che chiude la sezione, Gesù ha arrestato, leggevamo già questa mattina molto rapidamente quei versetti per arrivare al versetto 52 del capitolo 14, tutti allora abbandonandolo corsero via. Pecore disperse. Già, ma Gesù ha impostato la scena che si prevedeva, per come lui già sospettava, a breve termine, in base a una raffigurazione di ordine di pastorale. Questa fuga dei discepoli è stata già interpretata da Gesù in maniera, per così dire, programmatica, come la dispersione delle pecore relativa alle percosse subite dal pastore. Già, ma quando il pastore sarà riconosciuto in quell'agnello che era l'identità che Gesù già ha attribuito a se stesso, cosa succederà? Ma per adesso vedete, tutti allora abbandonandolo fuggirono e Gesù ha affermato nel versetto 49, si adempiono così tutte le scritture. E io ne approfittavo appunto per sviluppare quella rilettura molto sollecita e così un po' superficiale, ma mirata a cogliere l'essenziale, nel quarto canto del Servo, Isaia 53. E il versetto 7 del capitolo 53 di Isaia, il centro del quarto canto del Servo, l'agnello condotto al macello, ecco come le pecore disperse ritroveranno il pastore. Queste sono le scritture, dice Gesù, lo afferma lui. Fatto sta, vedete, che nel centro della terza sezione, all'interno di questa descrizione già programmatica da parte di Gesù della vicenda in corso nei termini di un dramma pastorale. Dramma pastorale, sì. Nel centro, Getsemani. Fermiamoci allora per qualche momento su questi versetti da 32 nel capitolo 14 a 42. Conosciamo bene questa pagina, non è una novità per nessuno, rileggiamo insieme. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Paura e angoscia, sì, sbalordimento, più che paura, qui il testo parla di un turbamento, certamente. C'è un affanno nella preghiera di Gesù, certamente. E Gesù dice: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Sapete che questa è la citazione di un altro salmo, Salmo 42. Infatti è in corsivo nella tua Bibbia, sì. Salmo 42-43, l'anima mia è triste fino alla morte. Ci siamo resi conto che nel cenacolo Gesù tra sé e sé, almeno così in una sua orazione interiore senza coinvolgimento pubblico, ha fatto suo il Salmo 41, citato due volte in quei pochi versetti, e Gesù dice: colui che mangia con me, colui che intinge con me la mano nel piatto, Salmo 41. Ebbene, Salmo 41, e adesso vedete nel Getsemani Salmi 42 e 43. I due salmi sono strettamente collegati e scanditi entrambi dal medesimo ritornello. Ricordate che il Salmo 42 si apre così: come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Salmo 42, il primo salmo del secondo libretto del Salterio. Salmo 41, ne parlavamo ieri, chiude il primo libretto dal Salmo 1 al Salmo 41. Beato l'uomo che, da Salmo 1, Salmo 41. E il Salmo 42 apre il secondo libretto che ci porta poi fino al Salmo 72, e il secondo libro del Re si apre con questa immagine della cerva assetata. C'è un affanno nella respirazione dell'orante che si riconosce in questa ricerca dell'acqua a cui saziare la sete da parte di quella cerva. Così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? E così di seguito il ritornello a cui accennavo, versetto 6: perché ti rattristi anima mia? Perché su di me gemi? spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto, mio Dio. Questo ritornello ricompare nel versetto 12 del Salmo 42 e ricompare nel versetto 5 del Salmo 43. Salmi 42 e 43 sono in realtà le componenti di un'unica testimonianza orante, e il medesimo ritornello lo conferma, qui nel Salmo 43, versetto 5, perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Vi risparmio la lettura dei Salmi 42 e 43, se no non finiamo più, ma insomma è evidente che Gesù ha a che fare con questo è il suo linguaggio, vedete, su questo non mi stanco di insistere, questo è il suo linguaggio, come recitato l'inno uscirono, no? Non è che è indifferente la recita dell'inno, a conclusione della cena pasquale si trasferiscono nel Getsemani, ma ce l'hanno ancora nelle orecchie, un eco ancora martellante, eterna è la sua misericordia, non è una pura reminiscenza, come dire, letteraria, tutt'altro, eterna è la sua misericordia. E adesso vedete, nel Getsemani Gesù in preghiera, l'anima mia è triste, è lui che lo dice, sta recitando il Salmo 42, li sta recitando, gli sta facendo preghiera, è lui in preghiera nel corso di quella notte, e poi vedete si rivolge ai discepoli, l'anima mia è così triste, come dire, avvolta da un'ombra di morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava. Se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, padre. Oh, ecco, già accennava questo stamattina, nel momento in cui abbiamo chiuso il nostro lavoro, Gesù dice: Abba, padre. Il Salmo 22, che abbiamo letto stamattina, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, è vero, non è un titolo anagrafico che dà contenuto a quel nome, è il rivelarsi del mistero che si compiace di un figlio verme rifiutato da tutti, è in grado adesso, proprio in virtù del riconoscimento che gli è conferito, di annunciare all'umanità intera che è partecipe di un'unica famiglia. Quel nome è il nome serve a Gesù per annunciare all'umanità intera che è ormai manifestata una volontà di compiacimento, una volontà di riconoscimento, una volontà d'amore che raccoglie tutti gli esseri umani, per quanto siano dei vermi ridotti a poltiglia, maciullata nel corso della storia umana, come partecipi della famiglia dei viventi. Una testimonianza, un messaggio nel Salmo 22 che è rivolto anche a quelli che già sono morti e sono polvere, anche a quelli che ancora non sono nati e verranno nelle generazioni future. E adesso dice: Abba, padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Vedete, quel manifestarsi nella sua autentica soggettività di Gesù, che è totalmente relativa al tu di Dio. Tu. Era il Salmo 22. Ma adesso, vedete, siamo nel Getsemani. Notate bene che questa è la prima volta che Gesù dice Abba, dice Padre. Nel Vangelo secondo Marco, molto marginalmente, Gesù, un paio di volte, non di più, possiamo rintracciare i testi, Gesù fa riferimento al Padre, ma in maniera molto, come dire, molto dimessa, senza partecipazione emotiva da parte sua, in un contesto molto oggettivo. Tant'è vero, vedete, che se noi adesso stiamo leggendo nelle liturgie feriali il Vangelo secondo Matteo, ancora abbiamo a che fare con questo, poi avremo a che fare con il Vangelo secondo Luca. Nel Vangelo secondo Matteo, dall'inizio dell'attività pubblica, Gesù parla del Padre. Regno dei cieli, regno dei cieli, il Padre che è nei cieli. Pensate al discorso della montagna, già insegna il Padre nostro, e siamo all'inizio dell'attività pubblica del Signore. Il Vangelo secondo Matteo, Gesù dice Padre, insegna, Padre, fa così, colui che è nei cieli, Padre. Nel Vangelo secondo Marco non è così. Una voce, ricordate? La voce, tu sei mio figlio, sì, ma la voce. È la voce che dice a Gesù tu sei mio figlio, il figlio amato, il figlio del compiacimento, ma Gesù non dice Padre. Gesù risponde alla voce, Gesù si consegna alla voce, Gesù obbedisce alla voce, ancora nel Vangelo della Trasfigurazione, la voce. E tutto il cammino di Gesù nel corso della vita pubblica, mentre i discepoli lo seguono, lo osservano, lo scrutano, ma cosa sta dicendo, cosa sta facendo, con chi sta parlando, a chi si rivolge, a chi sta ascoltando, c'è una voce, ascolta la voce, voce. Che succede? È successo qualcosa?
Non
c'è
un movimento dello strano.
L'ho capito.
Sei
ragazzi. Ragazzi, mi ero trovato qui. Adesso non sono andato.
Non è andata là.
Non ho visto questa.
Ecco, e vedete, Gesù in dialogo con la voce. Con la voce. E adesso, per la prima volta Gesù dice Abba, Padre, tu ed io, quello che vuoi tu, quello che voglio io in relazione a te. Dunque, qui adesso vedete Gesù assume espressamente l'identità del figlio, che in questa situazione di debolezza estrema che ormai lo riguarda e lo definisce, e Gesù ne è perfettamente consapevole, anche la modalità sua in quanto figlio di accesso al mistero profondo di Dio, usando il linguaggio della familiarità, quello che non è affatto scontato. Quanto ce n'è voluto perché nel corso della storia della salvezza qualcuno dicesse Abba, Padre. Quanto ce n'è voluto? Varrebbe la pena, ma vi risparmio anche un'avventura del genere, di rintracciare testi dell'Antico Testamento. Una pagina però adesso leggeremo. Testi dell'Antico Testamento dove man mano matura questa percezione intima di una vitale familiarità con il mistero del Dio vivente. una comunicazione di vita, una appartenenza di famiglia. Abba, e Gesù dice Abba in questo momento, e in certo modo vedete tutto il seguito di quel che avviene nel corso della passione. Noi già abbiamo fatto anche dei salti in avanti, poi siamo tornati indietro. È la figura di Gesù che emerge in maniera sempre più consapevole come l'interlocutore del tu, l'interlocutore del mistero a cui Gesù è rivolto in obbedienza, in affidamento e in totale realizzazione di una chiamata che gli è rivolta, e emerge l'identità del figlio, il figlio che dice Abba. E vedete, questo è il perno attorno a cui ruota la terza sezione, quella che abbiamo sotto gli occhi, e tanto più vedete che, tornati indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Un'ora sola, vegliate, pregate per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Attenzione, allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Sapete che qui il testo in greco di Ton Afton Logon non usa il termine parole al plurale, ma al singolare, la stessa parola, non ha altre parole da dire, non sta facendo discorsi, non sta elaborando formule come dire, così adeguate a solennizzare nella preghiera la relazione con il mistero del Dio vivente. La stessa parola dice Abba, Padre. Ed è il momento in cui vedete il pastore percosso, il momento in cui il pastore è un agnello portato al macello, adesso viene aggredito, viene arrestato, viene incatenato, tutti spariti, rimasto solo, rifiutato, si prepara adesso il processo che lo condannerà a morte. Gesù già a questo riguardo ha dimostrato di rendersi conto di come gli eventi stanno precipitando nel dramma senza rimedio, e tutto avviene nel momento in cui Gesù assume in pieno la sua identità di figlio e si consegna ad Abba nella comunione tra lui figlio e Abba e il padre. Tutto il dramma è interno a questa comunione tra padre e figlio. Ripeteva la medesima parola. A proposito dei versetti che stiamo leggendo, vi segnalo anche un'altra pagina dell'Antico Testamento che sarebbe opportuno valorizzare. Infatti leggo ancora: ritornato li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: ma dormite ormai, riposatevi, basta. Vedete, è venuto due volte, arriva una terza volta, sembra che cerchi accompagnamento, cerchi la presenza dei suoi poveretti, dormono, non si rendono conto di quello che sta per avvenire, e adesso è Gesù stesso che si presenta come il custode del loro sonno. Dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora, è l'ora, vedete, per antonomasia, è l'ora nel senso forte di questo evento che nella storia umana è rivelazione della comunione tra Abba e il figlio. E il figlio, vedete, che nella sua condizione umana, nella sua carne umana, nella sua fragilità umana, è esposto adesso a tutto il dramma che lo renderà come quell'innocente di cui già avevamo sentore attraverso immagini emerse man mano nel corso della storia della salvezza, nella coscienza dei profeti, l'innocente brutalmente rifiutato, come l'agnello condotto al macello. Ed ecco, è l'ora della storia umana visitata da questa attuazione di un rapporto di comunione che rende solidale, in virtù di un vincolo di familiarità indissolubile, il mistero profondo di Dio e il figlio del relitto che adesso viene arrestato, percosso implicitamente condannato a morte. È l'ora. Abba, dice Gesù, è l'ora del figlio aggredito, è l'ora di Abba, è il mistero di Dio che si è, per così dire, spalancato, è il mistero di Dio come mistero di relazione nel contesto di questo vincolo di comunione indissolubile tra padre e figlio, è contenuto tutto il dramma della nostra miseria umana, che rifiuta l'innocente, che rifiuta la vocazione alla vita, il dramma del peccato, con tutte le sue conseguenze. È giunta l'ora, ed ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce vicino, è subito quello che segue. Terzo quadro. Vi dicevo il testo dell'Antico Testamento che varrebbe la pena tenere d'occhio. È ancora una volta il Cantico dei Cantici. Noi abbiamo avuto a che fare già col Cantico, ricordate, ieri mi sembra abbiamo dato uno sguardo al prologo del Cantico dei Cantici: mi baci con i baci della sua bocca, unguento versato è il suo nome, Miron ekenosen, dice la traduzione in greco, Shemen Turak, dunque unguento svuotato. Sì, a proposito della nuvola di profumo, ricordate bene, il Cantico dei Cantici, e il Cantico dei Cantici poi a più riprese utilizza il linguaggio dei profumi per illustrare quella relazione d'amore tra il diletto e la creatura amata. Ebbene, nel Cantico dei Cantici il diletto assume l'impegno di custodire il sonno della creatura amata. Se voi prendete in mano il testo o sotto gli occhi il testo, ma non importa adesso, è solo un richiamo, vi leggo io alcuni versetti, ma se voi ce la fate potete senz'altro ritornare al Cantico dei Cantici, dopo il prologo cinque poemi, alla fine del primo poema, capitolo 2, versetto 7, io vi scongiuro, figlia di Gerusalemme, è il diletto, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amata finché essa non lo voglia. L'amata è dormiente. Tutto lascia intendere che è svenuta, forse è ammalata, non ce la fa. È la relazione tra la creatura amata e il diletto che non è proporzionata alle forze di quella creatura, non ce la fa, non è in grado ancora di reggere l'intensità, la potenza, la verità, la gratuità di quella relazione d'amore. Si è addormentata e il diletto custodisce quel sonno. Vedete come qui nel brano evangelico, adesso dormite pure e riposate, perché è arrivata l'ora. È arrivata l'ora. ancora non siete in grado di vegliare, cioè di corrispondere con adeguata consapevolezza all'evento che si sta consumando in quest'ora, il diletto che veglia al capezzale della creatura amata. E vedete, citavo il versetto che chiude il primo poema, nel capitolo 3, versetto 5, lo stesso versetto, piccolissime variazioni, a conclusione del secondo poema: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, un coro a cui si rivolge il diletto nella rappresentazione di questa storia d'amore, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amato, finché essa non lo voglia. Capitolo 3, versetto 5, e ancora alla fine del canto, nella conclusione del quinto poema, capitolo 8, versetto 4. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia. Vedete, finché non lo voglia. Il diletto è come in attesa di ricevere dalla creatura amata una risposta d'amore, nella libertà e nella gratuità, così come quella creatura è amata da lui. È alla ricerca di una testimonianza di reciprocità nell'amore. E in questo, vedete, è inesauribilmente paziente. È lui il protagonista di un evento che si consuma quando ancora l'amata, che momentaneamente si sveglia, poi si rende conto di qualcosa, poi si assopisce, poi si ritira, poi si confonde, poi si addormenta. È il diletto che veglia al capezzale della storia umana, storia nel corso della quale è già scoccata l'ora decisiva, ed ecco, anche questa, vedete, è un'immagine che serve a intendere come l'Evangelista ci suggerisce di interpretare il proseguimento della storia che passa attraverso le generazioni, che si succedono nel tempo. È una vicenda nel corso della quale i momenti del risveglio sembra soverchiati dai tempi invece dell'assopimento, dello stordimento, dell'alleviamento, della malattia, del sonno, ma il diletto veglia. L'evento decisivo già ha avuto luogo, l'ora già si è puntualmente introdotta come il segno di svolta nell'orientamento della storia universale, e rispetto a questo tempo che non è misura equivalente per tutti e sempre, non è il tempo dello stordimento generale, le vicende cangianti, mutevoli della storia umana ce ne danno riscontro, ma è appunto in questo contesto che è in atto la missione affidata a quelle donne che portano il vasetto nelle loro mani, il profumo che dilaga, e l'evangelizzazione che è in corso, ma è il tempo nel corso del quale è con insistente puntualità, con fedeltà incrollabile, atteso il risveglio, la corrispondenza a quel dono d'amore che già è stato attivato una volta per tutte nell'ora decisiva. Il diletto già ha dato dimostrazione della sua volontà d'amore, che è in attesa della risposta, è in attesa della reciprocità. E già, vedete, la pazienza di colui che attende è conferma di quella inesauribile e vittoriosa volontà d'amore di cui ci è stato donato l'evento decisivo nell'ora. Nell'ora, vedete, del figlio e del padre, nell'ora della comunione tra padre e figlio, in quell'ora in cui il figlio, notate bene, è lui stesso il figlio che passa attraverso quel sonno che nella sua espressione più clamorosa è il sonno della morte, ed è lui il protagonista del risveglio, ed è lui che in questo percorso di morte, di vittoria sulla morte, in questa storia d'amore per cui fa sua la morte dell'umanità addormentata e mortale, inaugura il risveglio che introduce in quella pienezza di vita secondo l'intenzione originaria di Dio, è il figlio che risponde al padre, è il figlio che affronta lo sprofondamento nell'abisso del sonno per rendere testimonianza a quella inesauribile fecondità che è nel grembo del Dio vivente che chiama la vita. È il figlio che ritorna alla gloria che gli spetta da sempre. E vedete, tutta la storia umana che in questo modo il nostro, la storia umana con tutte le sue contraddizioni, vicende farraginose, momenti di stanchezza, di sturbamento, di disorientamento, di confusione totale, in questa storia peraltro è in atto un cammino assunto dalle generazioni che si succedono, dai discepoli del Signore, per il servizio dell'evangelizzazione, sì, con alterne vicende, ma tutta la storia umana è relativa all'ora del figlio che ha detto Abba, e all'ora del figlio che adesso, vedete, è consegnato nelle mani dei peccatori. E questo significa che la gratuita pienezza di quella comunione d'amore tra padre e figlio, e il figlio nella carne umana, e il figlio nella pesantezza della condizione umana, il figlio nella mortalità della condizione umana, quella inesauribile purezza e gratuità nella comunione dell'amore, fa di quest'ora il criterio in base al quale ormai siamo autorizzati, per questo la catechesi evangelica è messa a nostra disposizione, a interpretare il senso autentico di questa storia che prosegue e passa attraverso secoli e millenni. Quello che in modo un po' generico adesso possiamo considerare il sonno dell'umanità in questo tempo di attesa, in questo tempo che non è un tempo inutile, che non è un tempo vuoto, è un tempo di sollecitazione, di educazione, è il tempo dei sogni, come nel Cantico dei Cantici, è il tempo della rieducazione interiore, il tempo di un lavoro che penetra nell'intimo, nel segreto, nella profondità delle coscienze, il tempo della restaurazione dell'intimo, nella vocazione alla vita di ogni essere umano. E comunque, vedete, in questo tempo sempre quell'ora è divenuta il criterio permanente, definitivamente attuale, sempre attuale, per confermare la appartenenza di questa avventura complessa che suscita ancora tanti interrogativi a colui che è il vero protagonista dell'impresa, il mistero del Dio vivente che si è presentato a noi nella comunione tra Abba e il figlio. Questa ora, vedete, non non è una data riducibile alle misure della storiografia. Questa ora è il criterio dell'attualità che definisce lo svolgimento della storia. Ieri, di oggi, la nostra storia sarà così per domani, ma in una prospettiva, vedete, che non sfugge a quella volontà d'amore che tutto ha già attivato perché finalmente dalla creatura amata sia offerta la corrispondenza nella gratuità dell'amore che il diletto attende dall'eternità. A proposito di Abba, adesso, sono già le 5:30, non c'è che ci fermiamo, ma solo un piccolo salto in avanti, poi torneremo indietro. Un piccolo salto in avanti, perché vedete che nella quinta sezione, ne riparleremo in modo un po' più...
Questo è il secondo quadro della terza sezione.
È il quadro centrale della terza, il quadro centrale, Abba. E ripeteva quella parola, Abba, e adesso dice, sono nelle mani degli uomini. Ma come? Abba, e sono nelle mani degli uomini, peccatori. Dice, uomini peccatori, sì. Abba, gli uomini peccatori, allora gli uomini peccatori vincono. No, Abba. Abba. Vedete che nella quinta sezione, daremo uno sguardo un po' più attento al momento opportuno, nella quinta sezione, compare un personaggio che si chiama Bar Abba. Bar Abba. Bar Abba, figlio di Abba. Faremo conoscenza con questo personaggio. E vedete che nel momento in cui Gesù dice Abba, c'è un delinquente comune, omicida, tra l'altro un assassino, che viene identificato con questo titolo, non è un soprannome che viene segnalato in maniera casuale, è figlio di Abba, è figlio di Abba, è figlio di Dio, già, dalla terza sezione alla quinta. Gesù dice Abba, e un delinquente si chiama figlio di Abba. Fermiamoci qua adesso, ci vediamo tra...
attenzione, no?
Sì.
Thank you.